Da martedì abbiamo iniziato una riflessione sulle buone opere, un argomento, abbiamo ricordato, di cui si parla poco, poi influenzati dalla Chiesa romana, pensiero secondo il quale senza le opere non si arriva alla salvezza, siamo un po' reticenti, siamo un po', come dire, abbiamo paura di parlare di buone opere, ma la scrittura abbiamo ricordato che ne parla abbondantemente, solo di opere, tra l'Antico e il Nuovo Testamento, più di 350 volte. Di buone opere, in tutto il Nuovo Testamento, si parla 25 volte, e sempre legate ai credenti. Abbiamo ricordato anche che quando la scrittura parla di buone opere, non dà una sola identificazione, ma abbraccia tutta la vita del credente, abbraccia tutti gli ambiti, tutte le sfere in cui opera il credente. Ovviamente noi non abbiamo la possibilità di vedere tutte queste sfere, però vogliamo vedere alcune di queste sfere e questa mattina parleremo della sfera personale. Non è possibile esercitare il ministero delle buone opere in altre sfere se prima non l'abbiamo realizzata noi, è vero? Non possiamo dare agli altri quelle che noi non abbiamo. Sarebbe una cosa utopistica, stranissima. Poter pensare di dare agli altri o di vivere una condizione come questa se noi stessi non l'abbiamo realizzata. Allora voglio ritornare all'inizio dove siamo partiti per queste riflessioni, cioè a Efesini, capitolo 2, versetti 8 a 10, da 8 a 10. E vogliamo fare alcune considerazioni davvero importanti. Non da molto tempo, il Signore mi ha dato, mentre ero in ospedale, mi ha dato la possibilità di scrivere un libro che il nostro fratello Marco sta correggendo, alcuni segni di una vera conversione e di una vera spiritualità. E credo che sia giusto di tanto in tanto parlare di questo, di ricordare queste verità davvero importanti. Allora in Efesini capitolo 1, versi da 8 a 10, dicono così. Capitolo 2, cosa ho detto 1? No, ho fatto per vedere se eravate attenti. Allora, capitolo 2, versetto da 8 a 10. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, e non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti o si glori. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate per noi affinché le pratichiamo. Ricorderete, abbiamo parlato di questo e abbiamo detto che in questo passo non si parla solo di salvezza, ma si parla anche di quello che è la dimostrazione della salvezza, cioè delle opere buone che Dio ha preparate per noi e che sono la dimostrazione di una nuova nascita. Allora, questo passo che noi abbiamo letto costituisce un tutt'uno, non lo possiamo separare. Non possiamo parlare di salvezza. Non possiamo parlare di vita eterna senza parlare della dimostrazione di vita eterna. Sono passi che non possiamo separare. Sono interdipendenti e complementari. Costituiscono, come abbiamo detto, un tutt'uno. Quando nel 1979 feci domanda per lavorare all'AMSA, mi diedero un foglio dove era scritto tutto quello che comportava nel caso fossi stato assunto. poi mi hanno assunto e ho cominciato a lavorare all'AMSA, una volta eravamo all'AMSA. E la prima cosa che mi hanno fatto, mi hanno messo una scopa in mano per pulire le strade. Ora immaginate che io avessi detto al mio capo, dice no, scusi, forse non ci siamo capiti bene. Io ho fatto domanda qui all'AMSA, perché volevo la certezza che ogni 27 del mese i soldi mi arrivassero in banca. Ma questo non lo voglio fare, io non ho pensato, anzi, se proprio lo devo fare, questa è una cosa che mi devo sentire io, mi devo sentire libero di fare, ma questo no. Cosa penserebbe, cosa avrebbe pensato il mio capo se avessi fatto una cosa del genere? Cioè, beh, forse questo non è tanto a posto di cervello, è vero? No, scusami, se tu hai fatto domanda per lavorare qui e quindi avere la certezza che fine mese tu prenderai uno stipendio, tu dovrai fare quello che ti dice l'azienda. Cioè, noi ti abbiamo dato un pacchetto completo, non ti abbiamo detto, tu vieni qua, poi se te la senti, se ti fa piacere, se nel cuore tu senti che puoi fare qualcosa, allora lo fai. Non è così. Guardate, delle volte, fratelli, quando noi predichiamo il Vangelo, a volte non lo predichiamo completamente. A volte predichiamo il Vangelo a buon mercato. Facciamo credere alle persone che sono salvate, ci accontentiamo di una preghierina, ci accontentiamo di un brevissimo tempo e poi lasciamo stare tutto. È vero? Forse Gerardo ricorderà quando si convertì. Ti ricordi, Gerardo, cosa ti disse? Gerardo, vuoi un consiglio? Ti ricordi? Non ti convertire. Eravamo lì nell'altra sala. Ma no, ma guarda, Gerardo, che convertirsi non significa venire a messa, eh? Non significa venire qua quando ti ricordi. Cioè, non è così. Se vuoi un consiglio, non ti convertire, perché tu avrai i problemi. Perché convertirsi al Signore vuol dire essere usciti dal mondo e far parte di una famiglia nuova. Vedete cosa abbiamo letto qui, in questo versetto 10? L'abbiamo ricordato altre volte nel primo incontro. Perché siamo opera sua, siamo stati creati in Cristo Gesù. Non siamo più opera nostra, siamo del Signore. E allora poi Gerardo disse, ma se non mi converti sarò perduto. Allora hai bisogno di convertirti. Noi molte volte ci accontentiamo della fatta la preghiera alla persona. Poi questa persona dice, va bene tutto così. Non è così, fratelli. Stiamo parlando di una cosa molto più seria. Quando il Signore parla di salvezza, ci sta consegnando un pacco completo. Noi non possiamo scegliere se prendere qualcosa o lasciare l'altra. Allora adesso, per favore, venite con me nel messaggio che ha predicato il Signore Gesù. Noi dobbiamo ascoltare il Signore Gesù. Tutto quello che gli apostoli hanno predicato non hanno fatto altro che ripercorrere il messaggio del Signore Gesù, ampliandolo, spiegandolo. Leggete con attenzione il libro degli Atti. Allora, Matteo capitolo 16. Leggetelo con attenzione il libro degli Atti. Nel capitolo 16, non lo leggiamo, nel capitolo 16, si convertì una donna di nome Lidia. Che cosa successe a questa donna? Cosa disse questa donna quando si convertì? Se voi mi avete reputato fedele, disse agli apostoli, venite a casa mia. E li costrinse ad andare a casa. Cioè la prima cosa che questa donna fece nel momento in cui lo Spirito Santo entrò nella sua vita fu l'ospitalità. Parleremo dell'ospitalità.
Atti 16.
Sì, sì, Atti 16. No, ho detto prima, leggeremo Matteo 16, adesso sto citando Atti 16. Subito dopo si convertì il centurione. Che cosa successe al centurione? Si convertì, lavò le piaghe a Paolo e Sila e poi li ospitò a casa sua e si rallegrava per quelle che aveva ricevuto. Non ha detto, bene, ho messo la firma, vado in cielo, adesso faccio i fatti miei, no? Molte volte è così, molte volte non si capisce se una persona è veramente salvata. Allora guardate che messaggio Gesù in Matteo 16, versetto 24 ha predicato. 16, 24. Voglio farvi notare quattro particolari semplici ma importanti che si trovano nel messaggio del Signore Gesù. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Allora, qual è la prima cosa che ha detto Gesù? Se uno vuole venire dietro a me, che cosa ha detto? Cosa ha voluto dire? Ha lasciato le persone libere. Tu vuoi venire dietro a me? Gesù non è andato in giro con la spada, che se una persona non si convertiva, le sfrecciava, le uccideva. Volete venire dietro a me? Ha lasciato libere le persone. È come quando io ho fatto domanda all'AMSA, no? Quello mi avrebbe detto, scusi, perché l'ha obbligato qualcuno a fare domanda all'AMSA? Potevo anche non farla, no? Potevo fare un altro lavoro. Se uno vuole venire dietro a me, tu vuoi andare dietro al Signore Gesù? Tu vuoi avere la salvezza? Perché il Signore ci lascia liberi, è una scelta. Noi possiamo scegliere se essere salvati, perdonati, ricevere la vita eterna o rimanere nella condanna eterna. Ricorderete quando Gesù, nel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, fece quel grande miracolo del pane e dei pesci, no? Mangiarono, bevvero, tutti stavano bene. Poi a un certo punto Gesù cominciò a parlare di cose spirituali. E nel versetto 60 noi leggiamo che cosa? Che queste persone dissero al Signore Gesù: ma questo linguaggio è troppo duro. Gesù cosa fece? Ah, sì, sì, mettiamoci d'accordo, dai, ci vediamo una volta ogni tanto. No, girò le spalle e se ne andò. Non lo vuoi, Signore Gesù? Non ti piace? Scegli, rimani nella perdizione. Ma non puoi scegliere di fare quello che vuoi. E la seconda cosa che vediamo qui, il secondo particolare, rinunzi a se stesso. Mi sono posto alcune domande qui. A te mi sono posto, ma che cosa bisogna rinunciare? Ma prima ancora dobbiamo fare un'altra considerazione. Ricorderete che ho solo di passaggio detto, abbiamo parlato dell'esempio, chi è stato l'esempio per eccellenza è Dio. Quando Gesù ha detto di rinunciare a se stesso, lui ha già rinunciato prima, è vero o no? Ha rinunciato a che cosa Gesù? Ha rinunciato ai diritti della Deità. Non ha rinunciato alla Deità, ma ha rinunciato ai diritti della Deità. Ha rinunciato a fare quello che voleva. È andato fine sul legno della croce. Ha rinunciato ad essere adorato notte e giorno dagli angeli del cielo. Ha rinunciato a decidere per conto proprio. Abbiamo letto nel Vangelo di Marco, è vero? Capitolo 2, è stato letto questa mattina. E noterete sempre nei Vangeli che tutte le volte che Gesù faceva un miracolo, chi era glorificato? Dio era glorificato. Glorificavano Dio, perché? Perché tutto quello che Gesù faceva portava le persone davanti a Dio. Ha rinunciato a se stesso. Allora oggi dice: ma tu vuoi essere salvato? Devi rinunciare a te stesso. Ma che cosa bisogna rinunciare? Bisogna rinunciare ad essere delle brave persone? Bisogna rinunciare ad andare a lavorare? Bisogna rinunciare ad essere dei bravi genitori? Bisogna rinunciare a delle cose buone? Bisogna rinunciare a guidare la propria vita. E io credo che qui il Signore ci stia portando in Genesi capitolo 3. Che è successo in Genesi capitolo 3 quando il peccato è entrato nel mondo? Dov'è che ha avuto successo Satana? Satana non ha detto alla donna: guarda, se tu mi dai ascolto, tu potrai godere di tutte le cose del mondo. Non è così stupido, no? Perché era già tutta della donna e dell'uomo. Il Signore aveva già tutto donato all'uomo, alla donna. Non ha sedotto la donna come voleva sedurre e tentare il Signore Gesù. Se tu mi segui, mi adori, io ti do tutto. No. Alla donna ha detto un'altra cosa, ha detto, ascoltami, se tu mi dai retta, sai cosa succederà? Che tu potrai godere di tutte le cose del mondo, della piena libertà, senza, attenzione fratelli, l'interferenza di nessuno. Nessuno potrà dirti quello che tu devi fare e quello che tu non devi fare. Nessuno potrà dirti, sai perché? Perché se tu mi dai ascolto, tu sarai come Dio. E Dio non avrà su di te il diritto di dirti quello che devi e quello che non devi fare. Perché tu sei Dio. Tu ti siederai sul trono a fianco di Dio e come Dio ha il diritto di fare quello che vuole, tu avrai il diritto di fare quello che vuoi. Questo principio deleterio si trova nella vita di ogni persona. Si trova nella vita, nella mente di ogni persona. Sapete perché le persone di chiesa credente non servono il Signore? Perché io ho il diritto di fare quello che voglio. Nessuno mi deve dire niente. Tu non mi devi dire se devo frequentare o non devo frequentare, se devo evangelizzare o non devo... No, tu non me lo devi dire. C'è questo principio dentro di noi che appena qualcuno ci dice che dobbiamo fare qualcosa, che scatta la ribellione. È vero o no, fratelli? È così. Non è a caso che la prima parola che i bambini imparano è no. Questo principio si trova nella vita. Adesso dice il Signore, tu vuoi essere salvato? Tu vuoi avere la vita eterna? Tu devi ribaltare questo principio. Devi rinunciare a guidare la tua vita. Perché la salvezza, fratelli, predichiamolo questo. Non importa se siamo 100, 50, 30, 10 persone per adorare il Signore. Gesù ha parlato di un piccolo gregge, non ha parlato di grandi folle. Non imbrogliamo le persone che molte volte predichiamo un Vangelo a buon mercato. Ci accontentiamo di una preghierina e poi abbiamo dei punti interrogativi. Facciamo attenzione, fratelli. Non è così, dobbiamo dire la verità. Sapete cos'è la salvezza? La salvezza è la sottomissione della nostra vita al Signore. È consegnare la nostra vita in sottomissione a Dio. Guardate, fratelli, rimaniamo ancora in questo capitolo 16, mi sovviene in questo momento. Venite, per favore, nel classico passo di Giacomo capitolo 2 e guardate che cosa fa Giacomo. Quando Giacomo scrive la sua lettera, lui non scrive per far vedere il modo in cui si arriva alla vita eterna. Giacomo scrive per farci vedere come si dimostra la vita eterna. Come si dimostra, non come si arriva. E nel capitolo 2 della lettera di Giacomo, nel versetto 14, versetto 18, noi abbiamo il cuore di questa lettera. Perché Giacomo dice che se una persona dice di essere salvata, ma non opera, quella fede è morta, non esiste. Ti stai sbagliando, ti stai ingannando. Non esiste. Allora guardate cosa dice il versetto 18. Anzi, uno piuttosto dirà, tu hai la fede e io le opere. Guardate adesso, fratelli, sottolineiamolo bene, perché molte persone, anche i religiosi, quelli che seguono le sette, ci mettono sempre davanti a questi passi, questo capitolo 2 di Giacomo. Guardiamolo bene cosa dice Giacomo. Guardate, Giacomo dice, mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Giacomo non dice che con le mie opere ti faccio vedere che arriverò alla fede, no! Io te la farò vedere che c'è! Esiste. Sono cose che non si possono scindere, non si possono separare. Noi non stiamo parlando di noccioline, qui non stiamo parlando di errori che possiamo fare per aver comprato qualcosa che ci è andata male. Qui stiamo parlando della vita eterna. È troppo importante. È troppo importante, fratelli. rinunciare a te stesso. Se noi non rinunciamo a noi stessi, se noi non abbiamo rinunciato a guidare la nostra vita, e quindi abbiamo pensato di essere credenti, ma nella nostra vita scegliamo se fare o non fare, decidiamo noi o non decidiamo, eccetera, dobbiamo chiederci se c'è veramente la vita eterna, perché forse ci siamo ingannati. Ecco perché siamo partiti da Efesini 2, 8 a 10, perché non lo possiamo separare, perché il Signore ha preparato delle buone opere affinché noi le pratichiamo. Forse, sicuramente, non sappiamo, se siamo appena convertiti, non sappiamo quali sono le opere buone che Dio ha preparato per noi. Ma quando passano gli anni, allora piano piano noi veniamo a conoscenza che cosa Dio ha preparato per noi e cominciamo a praticarle. Questo è importante, fratelli. È importante. Io non posso dire mi converto al Signore, io sono salvato, però poi decido se rinunciare a me stesso, se devo fare questa cosa, se non la devo fare. No, non posso fare. O prendo il pacchetto completo, non ho preso niente. È chiaro, fratelli? Mi piacerebbe predicare un altro messaggio, ma davanti a Dio sarei colpevole. Sarei solo colpevole. In terzo luogo Gesù dice, prenda la sua croce. Cos'è la croce? È quella che ci appendiamo al collo, quella che mettiamo appesa al muro? Quello è un segno di maledizione. Molti credenti, anche se si mettono le croci, quelli sono segni di maledizione. Noi non crediamo nel segno della croce, noi crediamo nel messaggio della croce. Certe cose passano come se fossero normali e nessuno dice niente. Di che cosa parla la croce? La croce parla di morte. Se io non muoio, non posso appartenere a Cristo. La vita passa attraverso la morte. Permettetemi di leggervi questo passo. Venite per favore nella lettera di Paolo ai Romani, nel capitolo 7. Perché la croce diventa sia il mezzo, cioè la morte, diventa sia il mezzo della salvezza che anche il mezzo della spiritualità, del servizio. Nel capitolo 6 della lettera ai Galati, l'Apostolo dice che per lui il mondo è morto. Come amiamo noi il mondo, no? Qualcosa che me, quando ero in ospedale, il Signore mi ha dato di scrivere. Com'è possibile non amare il mondo nelle cose del mondo? Come l'amiamo il mondo? Però Paolo dice, ma io sono morto anche per il mondo. Cioè io mi dono alle persone di questo mondo perché siano salvate. Ma se noi non ci, se il mondo per noi non è morto, non ci doniamo alle persone che sono morte in questo mondo. Siamo troppo occupati alle nostre cose. E dicevo un libro che ho letto, Mondanità, diceva che uno dei problemi di oggi della Chiesa, dice, in ogni tempo ci sono stati dei problemi, e uno dei problemi di oggi della Chiesa, sapete qual è? È il benessere. Stiamo troppo bene. E come si dice, quando la mia pancia è piena, della tua mi interessa poco. È vero o no? Il benessere. Il benessere ci fa scappare a destra, a sinistra, c'è l'evangelizzazione, non ci siamo, ce ne andiamo di qua, ce ne andiamo di là. Una volta non si faceva così. Una volta i credenti stavano insieme. Per tutte le cose. Era veramente una famiglia. Adesso ci sono tante famiglie separate. Questo è veramente triste. E Romani capitolo 7, notate, fratelli, dal versetto 2 al versetto 4. Infatti la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive. Ma se il marito muore, è sciolta dalla legge che la lega al marito. Perché dice, perciò se diventa moglie di un altro uomo mentre il marito vive, sarà chiamata adultera. Ma se il marito muore, ella è libera da quella legge, così non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Ma l'Apostolo Paolo si sta preoccupando del matrimonio? Non si sta preoccupando del matrimonio, sta prendendo a prestito l'indissolubilità del matrimonio per spiegarci la salvezza. Guardate il versetto 4. Guardate cosa dice Davide, versetto 4. Sta facendo un'analogia. Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo, per favore sottolineatelo, per appartenere ad un altro, cioè a colui che risuscitate dai morti affinché portiamo frutto a Dio. Sta prendendo il matrimonio, sta facendo un'analogia con il matrimonio. Lui non sta parlando del matrimonio. Lui sta prendendo a prestito il matrimonio per dire: volete sapere com'è la salvezza? Come una persona, un uomo e una donna si sposano e non possono passare ad un altro matrimonio mentre uno dei coniugi è in vita? Così tu non puoi passare da Satana a Cristo se non muori. Se tu non hai capito questo, c'è qualcosa che non va. La vita passa attraverso la morte nella persona di Cristo. Ecco perché Paolo in Galati 2:20 ha potuto dire: io sono stato crocifisso con Cristo. Questo è un uomo crocifisso, è un uomo che è morto, e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che ha dato se stesso per me. Se questi sentimenti non ci sono, ma io sono sicuro che ho ricevuto la vita, è possibile che lo Spirito Santo abiti dentro di me e io non senta questo? È possibile che un bambino nasca e non senta il bisogno di mangiare, di stare in una famiglia, di avere amore? Perché la salvezza è una nuova nascita, dice Gesù. E se non ho tutti questi bisogni, ma sono sicuro. Guardate, fratelli, che è una cosa seria. È una cosa seria. Io penso che anche voi avete fatto l'esperienza che ho fatto anch'io all'inizio, quando mi sono convertito, e pensavo che la conversione era così, poi non sbagliavo più, non peccavo più. Allora quando peccavo dicevo: oh, mamma mia, forse non mi sono convertito bene. Allora un'altra volta con la faccia per terra: Signore, forse mi sono convertito bene. Fino a quando poi il Signore, nella sua grazia, mediante la parola, ha parlato di una salvezza che non si perde, di una salvezza che si idealizza e non si perde mai. Guardate com'è importante. E tornando a Matteo capitolo 16, in quarto luogo, ricordiamoci, fratelli, queste quattro condizioni che non la Chiesa Evangelica ha messo. Non è un pastore, degli anziani che hanno messo le regole grazie alle quali si è salvato. È Gesù che ha parlato di questo. E noi dobbiamo predicare queste cose. Noi dovremmo dire alle persone: non ti convertire. Perché se tu ti converti, io ricordo quando un mio collega di lavoro, frequentavamo ancora Cerro, Hermes si chiamava, qualcuno forse se lo ricorda, e quando io gli ho parlato, ho detto: guarda, vuoi un consiglio, Hermes? Non ti convertire. Perché se tu ti converti, la prima persona che ti lascerà sarà la tua fidanzata. Tua mamma, tuo padre ti faranno passare guai. Ma no, che ti dice una cosa così bella, che scherzi! E ha cominciato a venire a casa, veniva a casa ogni tanto, poi ha cominciato a frequentare la chiesa lì a Cerro Maggiore. Guarda a casa, la prima persona che voleva lasciare era la fidanzata. E poi è tornato indietro. È così. Vivere la vita cristiana non è da tutti. Vivere la vita cristiana non è semplice. Vivere la vita cristiana non è come fare i turisti, andare in qualche parte, ammirare le bellezze e poi torniamo a casa. Vivere la vita cristiana bisogna morire. Bisogna rinunciare a se stessi. Perché non c'è e non si può vivere. E poi alla fine Gesù dice, come quarto luogo, e mi segua. La salvezza è seguire Gesù. Essere discepoli di Gesù. Vi ricordate il giovane ricco di Matteo 19? Quando Gesù ha detto: osservi i comandamenti. Sì, io li ho osservati, anche amare il tuo prossimo come te stesso, ma li ho osservato questo. Bene, ha detto Gesù, va bene, vendi a loro quelle che hai, seguimi. Il giovane ricco voleva il Dio trino, ma non voleva lasciare il Dio quattrino. Noi vogliamo la salvezza, ma non vogliamo lasciare che qualcuno ci dica quelle che dobbiamo e quelle che non dobbiamo fare. Lasciamole a casa. Non saremo così tanti, saremo di meno, ma saremo il piccolo gregge che adora e serve il Signore. Non inganniamo le persone, non predichiamo il Vangelo del benessere. Venite, vedrete, il Signore vi benedirà, ma il Signore, guarda, ti manca il lavoro? Ma il Signore ti dà lavoro, ma sta scherzando. Fece una visita una volta con un fratello così. Questo qui si convertì, tra virgolette, si battezzò. Poi il fratello mi disse, andiamo a fare una visita a questo, che è un bel po' che non viene. Ma fratello, ma perché non vieni più? Ma guarda, a me hanno detto che se io mi convertivo, il Signore mi dava questo, mi dava questo, mi dava questo, mi dava questo. Io queste cose le ho chieste, però non me le ha date. E il fratello diceva, ma vedrai, abbi pazienza, poi il Signore te le darà. Poverino, adesso avrà da fare con qualche altra persona, a te ancora non sta pensando bene. Poi ho detto, posso dire una parola? Ho detto, vede, è vero, il Signore a lei deve dare molto. Che cosa? La morte. Perché l'unica cosa che lei merita è la condanna eterna. Né più né meno. Dio non deve niente a lei. E Dio le vuole fare la grazia, perché Dio non ha bisogno di te. Predichiamo l'Evangelo, fratelli. Non avremo un grande seguito, ma avremo dei credenti che adorano Dio. Questo è molto, molto, molto importante. Ricordiamoci di questo giovane che se ne torna a casa molto triste, perché non voleva lasciare il Dio che aveva dentro. Tu non mi devi dire quello che devo fare. Questo è Genesi 3. Tu sarai come Dio. Tu avrai il diritto di capire ciò che è bene e ciò che è male. Nessuno ti deve dire questo è male, questo è bene, perché tu sei Dio. E se noi rinunciamo a noi stessi, non andremo da nessuna parte. Un ultimo pensiero, diciamo l'ultima, e poi vi lascio. Capitolo 8 del Vangelo di Luca, è stato citato dal fratello Gino Alessandrello, vero? Quelli che hanno un cuore onesto, Gino Alessandrello ha detto nella preghiera è puro, qui è scritto è buono, ma la stessa cosa. Voglio leggere questi versi, questa parabola del Signore Gesù, capitolo 8 di Luca, i versi da 11 a 15. Guardiamolo bene questa parabola, perché i discepoli hanno voluto una spiegazione e Gesù sta dando la spiegazione di questa parabola. Versetto 11 del capitolo 8 di Luca. Ora questo è il significato della parabola. Il seme è la parola di Dio. Quelli lungo la strada sono coloro che ascoltano, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore affinché non credano e non siano salvati. Quelli sulla roccia sono coloro i quali quando ascoltano la parola la ricevono con gioia. Bellissimo, no? Questi sì che sono credenti, no? Ma costoro non hanno radice. Credono per un certo tempo, ma quando viene la prova si tirano indietro. Quelle che è caduto tra le spine sono coloro che ascoltano, ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze, dai piaceri della vita e non arrivano a maturità. E quello che è caduto in un buon terreno sono coloro i quali dopo aver udito la parola la ritengono un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Non sono cose che si possono scindere. Allora notate, qui abbiamo quattro diversi cuori che ricevono la parola, che sono la figura delle persone di tutto il mondo. Persone che ascoltano la parola di Dio, come capita a noi quando predichiamo per le strade, ci danno uno sguardo e poi se ne vanno e quindi non succede niente. Questa parola arriva al cuore, attenzione. Però poi, siccome sono disinteressati o disinteressate, che cosa fanno queste persone? Satana la toglie dal cuore. È un gioco facilissimo per Satana. Ma poi c'è una seconda categoria di persone. Queste persone, quando ascolto, piangono, sono commosse. Che bella roba! Ma come Dio che scende dal cielo, che muore per me, che si fa carne. Una volta ho visto una donna, qui abbiamo testimoniato, questa donna piangeva, ma era proprio lì. Uno guardandolo poteva dire, ma cosa si è convertita questa donna? La parola di Dio all'inizio quando l'ascolta non porta gioia. Sapete perché? Perché ci dice, tu sei un essere maledetto. Tu sei perduto, tu andrai all'inferno. Non ci sta dando le caramelle. Che gioia. Questa è una gioia. Poi, che cosa succede? Poi arriva la prova del 9, no? Poi quando arriva, dice, quando arriva la prova, queste cosa fanno? Si tirano indietro. Cosa ha detto Gesù a Giuda? Era meglio per te non nascere, che dopo aver visto, aver ascoltato, aver capito, tu mi hai tradito per i soldi. Persone che tradiscono perché vogliono la loro libertà, tradiscono perché non vogliono essere impegnate per le cose spirituali, questo è un tradimento. Ci sono tanti modi per tradire il Signore, per girare le spalle, e chi ha messo la mano all'aratro, dice la scrittura, e poi torna indietro, non è degno del Signore. Gesù è andato avanti fino in fondo, come scritto in Giovanni 13:1, amò i suoi e li amò fino alla fine, lavò i piedi anche a Giuda. E cosa disse alla fine? Se voi siete beati, se queste cose non se le sapete, ma se le fate, io vi ho lasciato un esempio. Lavate i piedi gli uni gli altri, servitevi gli uni gli altri. Perché? Perché siamo figli di Dio. C'è questo nel mio cuore? Sì, cado, pecco, lo ammetto. Ma c'è questo desiderio che quando non lo faccio mi stringe il cuore e mi fa sentire in colpa. Mi sento in colpa per non servire il Signore. Perché se non mi sento in colpa, devo rivedere la mia posizione. Il cuore lo conosce solo il Signore, ma davanti alla parola possiamo esaminarci. Esaminarci, fratelli. Se Gino leggevo più avanti nel Salmo 139, versetto 23-24, trova scritto che Davide diceva, esaminami, Signore, e vede se c'è qualcosa di iniquo nella mia vita. E poi guidami per la via eterna. Guardate, la terza categoria di persone è il seme che è caduto tra le spine, ma le preoccupazioni, le ricchezze, i piaceri della vita. Ah, com'è bello questo mondo. Ma come ci innamoriamo di questo mondo. Guardate, fratelli, è uguale per tutti. Nel capitolo 24 di Matteo cosa succede? Che Gesù esce dal Tempio e i discepoli cosa dicono? Gesù, hai visto che roba, no? Una delle sette meraviglie del mondo. Non rimarrà pietra sopra pietra che tutto non sarà diroccato. Noi ci innamoriamo del mondo, ci innamoriamo del vitello d'oro e non diamo niente al Signore. Triste, no? I piaceri della vita. E se notate bene, come ho fatto io colorato qui, per queste tre categorie di persone ci sono quattro ma che capovolge tutto. Ma viene il diavolo, ma costoro, ma quando viene la prova, ma se ne vanno. Per l'ultima persona che si converte non c'è nessun ma. C'è una parola, abbiamo letto qui, che viene ritenuta in un cuore onesto e buono. È interessante, no? Tenuta ferma dentro. Mia madre mi farà passare i guai, mio padre non mi capirà, mio marito non mi capirà, mia moglie non mi capirà, i miei figli non mi capiranno, ma io ce l'ho qui, e di qui non uscirà. È ritenuta ferma nel cuore, perché il Signore ha dato la sua vita per me. E il mio unico pensiero, non il primo, l'unico pensiero, quello di amarlo e di servirlo. portare frutto con perseveranza. La quantità, la qualità del frutto lo decide il Signore. È il Signore che decide le buone opere che dobbiamo fare, fratelli. È il Signore che decide questo. Ma arriverà il tempo in cui queste le faremo. È l'opera più bella, lasciatemelo dire, fratelli. L'opera più bella è adorare Dio con la faccia a terra. E io vi confesso che stamattina ho pianto davanti al Signore adorandolo. E gli ho detto, ma come hai fatto a salvare uno come me? Servire te è troppo, come ha detto Giuda? Ma fermiamoci un attimo a pensare a quello che Gesù ha fatto. Pensate a quei chiodi che si conficcavano alla carne. Stiamo parlando di Dio fatto carne. È troppo che io adesso lo servo? Fermate un attimo a riflettere. Dovremmo soltanto scioglierci davanti al Signore e dire, Signore, per quanto io possa donare tutta la mia vita a te, rispetto a quelle che hai fatto tu, non è neanche una goccia nell'oceano. Ecco perché abbiamo cantato, quando cantiamo, a volte non facciamo neanche attenzione, ho il guardo fisso su di te. Perché Pietro ha affondato? Perché ha distolto lo sguardo dal Signore e è andato giù. Perché il mare è figura del mondo, come scritto in Apocalisse 17:15. Il mare è figura del mondo, e quando noi amiamo il mondo, guardiamo il mondo e cominciamo ad affondare. E non capiamo più niente. Il Signore esamina il mio cuore e mi dia la grazia, visto come ha dato la vita, di amarlo e di servirlo con tutto il cuore. Che ci faccia riflettere questa mattina. Abbiamo detto giovedì nella predicazione che quando ascoltiamo un messaggio ci sono diverse reazioni che ci sono nel nostro cuore. Quale sarà la mia, la tua reazione questa mattina? Lasceremo correre o adoreremo il Signore o forse chiederemo perdono perché abbiamo ricevuto tanto e non diamo niente. Amen.
Amen. Chiedo a qualche fratello di guidarci in preghiera.